Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia. Da parte di Luca Zuran al microfono ringraziamo in console Mario Scattoni, in regia Luciana Fantini, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale della Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale, che quest'oggi ci porta nuovamente, siamo ben felici di farlo, in Afghanistan, un paese che sembrerebbe entrato a far parte, come potremmo dire, delle periferie di notiziari e giornali. Non se ne parla più così tanto quanto invece accadeva fino anche a relativamente poco tempo fa, e allora vorremmo capire insieme se questo non parlarne corrisponda effettivamente ad una situazione che sta andando migliorando nel paese. Per farlo noi abbiamo qui in studio con noi, la ringraziamo per la sua disponibilità, un ospite che conosce molto bene l'Afghanistan, conosce peraltro molto bene anche il mondo dello sviluppo, della cooperazione internazionale, essendosi occupata per 20 anni e continuando a farlo di progetti umanitari, in questo caso per 20 anni della cooperazione italiana della Croce Rossa, e attualmente si occupa di tutto questo grazie all'associazione, all'organizzazione che ha fondato e che ha contribuito a portare avanti insieme con un team altrettanto di competenze che fa parte appunto di Nove Onlus. Questo è il nome dell'associazione conosciuta già agli ascoltatori della Radio Vaticana, che si occupa per l'appunto di progetti umanitari con un target anche che spesso riguarda le donne, per migliorare la consapevolezza verso i propri diritti anche grazie a progetti di formazione mirati. Ne parleremo naturalmente. L'occasione ci è data anche dalla pubblicazione recente di un libro della nostra ospite, che è stato presentato a Roma nelle scorse settimane, edito da Stampa Alternativa. Il titolo è 4 al secondo. Allora vorremmo capire anche come collegare questo libro alla realtà dell'Afghanistan, e diamo il benvenuto a Susanna Fioretti. Grazie per essere con noi. Il motivo ovviamente della puntata di oggi ci è dato da questo libro. Ne vogliamo anche nominare un altro che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere, Involontaria. Un nome che è tutto un programma proprio per comprendere anche la realtà dei volontari, che sono poi i cooperanti in particolare. Abbiamo detto Cooperazione Italiana, Croce Rossa e Nove Onlus. Parleremo di Nove Onlus, l'associazione che tu rappresenti qui negli studi della Radio Vaticana. Cominciamo proprio peraltro con il titolo stesso del libro, ecco, 4 al secondo, e cerchiamo anche di comprendere il collegamento con l'Afghanistan. Susanna.
Sì, grazie Lucas. 4 al secondo è il numero di bambini che nascono sulla Terra, il numero vero. È un dato che mi ha molto colpito, pensare che adesso in questi minuti in cui siamo insieme nascono centinaia di bambini ovunque, e soprattutto pensare quanto diverso è il loro destino. Questo libro parla di questo, parla della differenza attraverso storie, però non è un saggio, è un romanzo basato su storie che io ho conosciuto, e mette a paragone 4 storie di bambine nate nello stesso istante ma in condizioni totalmente diverse e anche in paesi molto diversi, come l'Afghanistan, il Sud Sudan, ce n'è anche una che nasce in Cina ma ha vita breve, la California e una barca di profughi alla deriva nel Mediterraneo.
Ecco, quindi situazioni differenti che accomunano peraltro il destino di 5 bambine, abbiamo detto, tutte bambine,
sì,
giusto?
Tutte femmine.
È un caso, è stata una scelta voluta quella di dedicarsi esclusivamente, di mettere come protagoniste esclusivamente le bambine?
No, è stata una scelta voluta perché io mi sono occupata ultimamente soprattutto di donne, e quindi il fatto di mettere conosco meglio le loro vite in generale e mi interessa portare l'attenzione sulle donne.
Tra l'altro vogliamo già dire che il 50% dei diritti d'autore, quindi quelli specificamente di Susanna Fioretti derivanti dalla vendita del libro, sarà devoluto al progetto Sono una donna e voglio lavorare, questo è proprio il nome del progetto, per le donne di Kabul e ad altre attività di Nove Onlus. Ecco, Nove Onlus è presente, nata nel 2012, è presente quindi in Afghanistan ormai da alcuni anni. Tu hai potuto vedere quindi anche l'evolversi, da qui anche torniamo all'incipit della trasmissione di oggi, l'evolversi della situazione in questo paese che spesso si dice martoriato, ed è la verità che sicuramente lo è, e che magari però, non sentendo troppo la sua presenza dell'Afghanistan, dicevamo nei notiziari, non leggendo troppo a proposito di Afghanistan, uno potrebbe dire, beh, ecco, insomma, questo è un paese dove pian piano le cose, no, stanno migliorando, il conflitto magari adesso è meno importante, ci sono un minor numero di vittime. Tu che sei stata anche di recente in Afghanistan, l'ultima volta a fine febbraio, che cosa puoi dire ai nostri ascoltatori? Qual è la situazione del paese?
La situazione è nettamente peggiorata e continua a peggiorare. È l'attenzione dell'Occidente che non c'è più e quindi non viene più alla ribalta, anche perché forse ci sono situazioni altrettanto gravi e nuove rispetto all'Afghanistan come la Siria. Però l'effetto finale è che non se ne parla quasi più di Afghanistan, mentre bisognerebbe parlarne, perché è un posto in cui non è cambiato niente in meglio e tutto, molte cose continuano a cambiare in peggio. La situazione delle donne, ad esempio, i diritti femminili sono riconosciuti ora dalla Costituzione, sulla carta ci sono, ma in pratica restano nelle province, in molte province, come se non fosse cambiato niente. E anche in città è difficile metterli in atto perché non ci sono mezzi, non ci sono risorse. Molti stanno abbandonando l'Afghanistan. Adesso, proprio nell'ultimissimo periodo, c'è un nuovo interesse, pare, degli Stati Uniti, ma nel mio campo moltissime organizzazioni piccole, umanitarie, non hanno più potuto lavorare, si sono ritirate. Nove Onlus ha fatto una scelta complicata e rischiosa, di cui mi assumo la responsabilità e spesso mi tiene sveglia la notte. Ha deciso, nonostante sia molto piccola e abbia pochi fondi, di intervenire solo in Italia e in Afghanistan, perché appunto pensa che quest'anno siamo l'unica organizzazione che si è registrata in Afghanistan, mentre gran parte delle altre si stanno cancellando, perché è difficilissimo, è pericoloso, ci sono i rapimenti, ci sono, oltre agli attentati, vabbè, uno lo sa, lo mette in conto, cerca, ma ci sono i rapimenti, la delinquenza comune, la droga, è molto complicato lavorare.
E la presenza internazionale a che punto è? Abbiamo assistito negli anni precedenti a una dismissione, se così si può dire, anche della presenza militare di molti paesi. Insomma, ecco, questo concetto di sicurezza sempre più traballante, quanto è connessa al ritiro via via delle truppe internazionali?
È difficile dirlo, soprattutto per me che non sono un analista politico. Io vedo dove ci sono truppe c'è più sicurezza, ma ci sono anche più attentati. Voglio dire, la zona, per esempio, centrale di Kabul, che è trasformata da enormi muri di cemento tirati su, dove sono tutte le ambasciate, a mio avviso io non vivo in quella zona, e lì sono, invece vivono lì o in compound simili quasi tutti gli internazionali. E io sono spesso ospite della Croce Rossa, che ha tutto un altro tipo di, oppure vivo in case private. E io penso che il basso profilo, il mescolarsi alla popolazione sia meglio che non mettersi, essere isolati come fanno gli, però i rischi sono oggettivi, nel senso che rischi di essere rapito, rischi di essere assalito, e quindi
i rischi non sono pochi, appunto, per coloro che cercano di portare aiuto, come effettivamente fa Nove Onlus. Voglio ricordare già fin d'ora il sito internet www.noveonlus.org. Nove Onlus, che si occupa in particolare di donne. Allora facciamo facciamo una fotografia anche allo stato attuale della situazione delle donne, della consapevolezza acquisita o meno dei propri diritti, anche della modalità in cui questi diritti vengono o non vengono rispettati dalla società in genere a Kabul e nel paese, anche perché magari partirei da un simbolo, no? Da sempre il primo simbolo che noi abbiamo evocato parlando di donne è il burqa, no? Ecco, come se questo appunto fosse il segno inequivocabile di una sottomissione, di un sopruso. Abbiamo poi via via forse anche imparato che, bene o male, sono anche simboli che fanno parte di una propria tradizione, che quindi poi bisogna forse essere più cauti nell'arrivare a questo tipo di definizioni. Partendo, ecco, appunto da questo simbolo, magari quanto rispetto a quello che ha visto Susanna Fioretti anni fa e rispetto a quello che vede oggi viene utilizzato ancora come simbolo, e nelle strade, quindi in particolare di Kabul, se c'è qualche cosa di modificato in quel senso, per poi andare più nello specifico rispetto ai diritti delle donne e al cammino verso una maggiore acquisizione e consapevolezza.
Il burqa a Kabul si vede ancora, si vede perché molte donne, come forse si sa, lo usano di propria volontà, non c'è più l'imposizione ad usare il burqa, ma le donne, alcune donne lo scelgono, lo vogliono, perché garantisce protezione, perché sotto non si vede se sei giovane, se sei vecchia, se sei pashtun, se sei tagica, se sei uzbeka. È una protezione, quindi viene usato. Purtroppo io ho girato varie province dell'Afghanistan in passato, o sono stata a Ghazni, ho lavorato a Puli Kumri, a Baglan, ho visitato Herat, Mazar-e-Sharif, tante province, non lo posso più fare. Cioè, onestamente non sono in grado di spingermi oltre Kabul, quindi la situazione nelle province io non la posso, non posso dare una testimonianza di diretta.
E peraltro nella capitale, venendo più nello specifico al cammino dei diritti, in particolare per le donne, a che punto siamo?
Sulla carta, ripeto, è buono, nel senso sono stabiliti determinati diritti, però i talebani, a quel che so, io non mi occupo di politica, una delle carte su cui i talebani giocano per accordarsi sul governo, una delle loro merci di scambio sono proprio i diritti femminili. Cioè, nella mia percezione delle cose, che ti ripeto, non è una percezione di politico, di persona profondamente dentro questi meccanismi, io vedo più gli umori della gente, la vita quotidiana, per quello che io vedo i diritti delle donne continuano a essere a rischio, cioè anche quello che è stato stabilito sulla carta può essere cambiato e molti non sono in pratica. Noi, ti faccio un piccolo esempio, tutte le studentesse che vengono al nostro centro, noi le facciamo intervistare non solo dai nostri selettori, persone che, ma da un consiglio degli anziani di quartiere, perché vogliamo che il quartiere riconosca l'attività e dia la sua approvazione, altrimenti siamo a rischio. Chiediamo a tutte le famiglie, stiamo parlando di donne magari di 20, 22, 25, 28, 30 anni, ma noi dobbiamo chiedere l'approvazione delle famiglie, deve essere timbrata, messa sul modulo, altrimenti corriamo dei grossi rischi. Questa, ecco, ti dà un'idea dell'emancipazione, anche se queste ragazze sono fra le più emancipate.
Questo ci dà un'idea, anche ci dà un'idea del lavoro che fa Nove Onlus, nonostante tutte le difficoltà che sembrano aumentare più che diminuire in Afghanistan. Prima di entrare nelle pagine proprio del libro stesso, rimanendo anche a livello del paese in genere, abbiamo visto recentemente, ecco, se c'è stata una notizia che recentemente è apparsa sull'Afghanistan, ha riguardato una bomba, alcuni si sono anche dilettati a chiamarla superbomba e a elencarne tutte le capacità distruttive che ha avuto, con l'obiettivo dichiarato, che era appunto rispetto ai nascondigli, le grotte di Daesh in Afghanistan. Ebbene, molti collegano questa bomba sganciata evidentemente dall'aviazione degli Stati Uniti in una provincia dell'Afghanistan. Per alcuni questo è un territorio di sperimentazione che potrebbe addirittura riguardare la Corea del Nord. Insomma, in pratica l'Afghanistan, oltre ai propri problemi, diventa anche territorio così di sperimentazione per altri scenari, Susanna?
Eh sì, anche su questo io ne so poco, però ecco, l'immagine forse più sintetica è che l'Afghanistan è terra di tutti e di nessuno. nel senso che ognuno fa quello che cerca di predominare e la popolazione comunque chi è in mezzo e chi veramente soffre da 40 anni praticamente non si è mai smesso, è la gente povera, la gente che non può scappare, e quando qualche afghano arriva qui e si sente dire che non è perché sei venuto qui, stai tanto bene a casa tua, è una cosa incomprensibile per chi non ha mai vissuto a Kabul, per chi non si è mai svegliato dicendo i miei figli oggi vanno a scuola ma torneranno a casa, gli succederà qualcosa, e poi che scuola è una scuola che non funziona, è una scuola che non insegna niente, che prospettive ha dopo, non c'è lavoro, tutto questo. Se io fossi un genitore afghano me ne andrei, farei di tutto per portare fuori i miei figli da lì.
E a proposito dei genitori afghani e in generale di afghani provenienti da differenti anche categorie sociali e anche situazioni geografiche, alcuni erano anche presenti alla presentazione del resto del libro, e del resto tu evidentemente ne conosci, ne frequenti molti. Qual è il loro rapporto col concetto di democrazia? Siamo abituati a pensare che il concetto di democrazia possa poi essere attuato effettivamente quasi in maniera artificiale dall'esterno. Come vivono gli afghani il rapporto con la possibile instaurazione di una democrazia come la intendiamo in Occidente noi?
Gli afghani in generale, alcuni non hanno neanche ben chiaro quale sia il concetto di democrazia. Un esempio sintetico è la principessa India di Afghanistan, che ha partecipato alla presentazione del mio libro, e a domanda diretta, ma l'Afghanistan è pronto per la democrazia, ha detto assolutamente no. Io credo che la democrazia sia un processo che per riuscire deve essere endogeno. Se portata da fuori, come abbiamo visto in tante situazioni, è difficile che attecchisca. Nella situazione odierna dell'Afghanistan è impensabile.
Come cerca di arrivarci in maniera mirata con progetti specifici? Nove Ollus, ad esempio, ecco il progetto a cui in parte verrà devoluto il 50% dei diritti d'autore di Susanna Fioretti, del libro appunto 4 al secondo, Sono una donna e voglio lavorare. Questo è un esempio che magari specificamente ci puoi sintetizzare come viene portato avanti.
È un progetto che forma circa 400 ragazze ogni anno, corsi di computer, inglese, scuola guida, che è soprattutto quello a cui importa di più da un certo punto di vista, e poi offre un servizio di ricerca lavoro, perché formarle non è abbastanza, e lo facciamo in collaborazione con un programma finanziato dalla cooperazione americana, lo facciamo in collaborazione con i ministeri del lavoro, degli affari sociali e col ministero delle donne, e puntiamo negli anni, se riusciremo a avere abbastanza fondi, a prolungarlo in modo da formare qualche migliaio di donne, ma non solo, a creare un centro permanente di formazione professionale femminile che piano piano venga gestito da enti governativi, quindi anche aumentare la loro capacità a lavorare insieme, in modo da, quando andiamo via, da lasciare qualcosa che resta in piedi.
Quindi anche per maggiori informazioni, ripeto ancora il sito internet, le 3w.9onlus.org, lì ci saranno anche le modalità per poter sostenere questi progetti, perché effettivamente non è facile portarli avanti, Susanna, giusto?
No, non è facile, ci vogliono parecchi soldi. 9 Onlus ha la caratteristica che tutti i soci lavorano gratis, però lo dico sinceramente, io vado in Afghanistan, lavoro gratis a Roma e quando sono in missione, però non posso anche pagarmi il biglietto e tante cose, e allora ci piacciono molto i complimenti che riceviamo sulla nostra capacità, il nostro coraggio. Qualche aiuto concreto per portarla avanti sarebbe importante.
Tra l'altro, membro proprio dell'associazione è Alberto Cairo, che molti dei nostri ascoltatori conoscono bene proprio per il suo impegno decennale con la Croce Rossa, col Comitato Internazionale della Croce Rossa a Kabul. È stato presente anche qui in radio. Lo salutiamo, anzi, gli auguriamo naturalmente il miglior lavoro. Era il miglior esito per il suo lavoro. Era presente alla presentazione del libro 4 al secondo. Vorrei proprio chiudere la nostra conversazione con Susanna Fioretti ritornando al filo conduttore del libro, 5 storie di bambine nate, abbiamo visto, in situazioni differenti, per così aiutare i nostri ascoltatori. Che cosa ne hai tratto tu da queste storie rispetto appunto all'assunto con cui tu hai cominciato a scriverlo?
Il, il concetto è un po' quello che io mi chiedo ogni volta che torno da una missione, perché mi lamento tanto quando sto a Roma, mi lamento perché le cose non funzionano, mi lamento per le buche per le strade, mi lamento delle file alla ASL, mi lamento, poi parto per Kabul e quando torno dico: ma mi sembra assurdo che gli altri si lamentino, e dopo un po' ricomincio anch'io. Ecco, questo libro è semplicemente non dire dati, sentenze o cosa, ma raccontare storie di chi vive in situazioni diverse in parallelo, perché uno si impersoni con queste vicende e capisca che a volte bisognerebbe essere molto molto contenti di quello che abbiamo, anche se ci sembra poco, perché esistono situazioni, basta nascere nel posto sbagliato o dalle persone sbagliate e la nostra vita cambia radicalmente.
E allora facciamo in modo che invece di parlare di posto e luogo sbagliato e questo luogo diventi solo particolarmente complesso e difficile, ma che poi anche grazie all'aiuto di ognuno di noi, magari anche acquistando questo libro 4 al secondo, Susanna Fioretti, Stampa Alternativa, si possa fare qualcosa di concreto per rendere possibile un futuro anche per chi nasce in posti così complessi. 4 al secondo, 9 onlus, le 3 www.9onlus.org. Grazie Susanna Fioretti, buon lavoro.
Grazie Lucas.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le 3 www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima, e per il momento un buon proseguimento di giornata e riascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.